non è solo Durkheim a pensare che la famiglia di fatto serva semplicemente a produrre o, se ricordiamo la coppia Marx-Weber, a consumare. No, perché oggi la famiglia produce poco, oggettivamente. Credo di avervi ricordato, tempo addietro, che a fine 800, negli Stati Uniti, la famiglia era responsabile per la produzione del 95% del fabbisogno di cose della famiglia. 95%, e stiamo a fine 800, quindi veramente l'altro ieri. Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, la famiglia è diventata, di fatto, assente nella produzione. Lavora, ma non produce. Fa parte di impianti produttivi, fa parte di servizi terziari, fa parte di una serie di questioni, ma sono pochissime le famiglie che possono essere considerate agenti di produzione, come diceva Durkheim all'inizio del Novecento. Quindi, evidentemente, è cambiato qualcosa. Uno dei motivi, l'abbiamo accennato, lo ribadisco, ma perché ci pensiate, non tanto perché è importante ai fini, ma il fatto è che nella Seconda Guerra Mondiale la gran parte dell'impatto delle agenzie di socializzazione familiari scompare con i padri, che ci piaccia o no. La Seconda Guerra Mondiale è un'ecatombe di padri, che erano, guarda caso, fino ad allora considerati in qualche modo i custodi del modo di vivere precedente. Quindi non è strano che improvvisamente negli anni 50 dal risparmio si passi allo scialo, perché non c'è quasi nessuno a opporsi. Perché la gran parte di quello che facevano i padri morti nella Seconda Guerra Mondiale viene preso e supplito da chi? Dalle grandi multinazionali, dalla Coca-Cola che offre i campi di pallone e tutta una serie di questioni, prima negli Stati Uniti, poi di rimbalzo qui con i famosi 20-25 anni di ritardo. Però è quello che accade. È un buco nella socializzazione che permette il consumismo, se vogliamo essere proprio onesti. Perché ci sarebbero voluti molti anni in più se ci fosse stata un'opposizione fondata alla proposta del passare al consumo come stile di vita, no? Se tu prendi milioni di persone che sono state educate a farsi le loro cose, hanno un certo tipo di, no? Tendono a evitare. Quindi sarebbe stato probabilmente un altro mondo. Questo abbiamo, quindi voglio dire, sono quelle questioni un po' così. Però teniamolo presente, perché come vedete i processi di socializzazione hanno anche loro dei rischi, hanno anche loro degli eventi catastrofici che li rendono inadeguati, potrebbero dover essere supportati, anche se per certi versi è un fallimento culturale il dover supportare dei processi così essenziali. Però se vi ricordate il concetto di cultura implicita che abbiamo utilizzato già parlando della socializzazione, vi ricorderete anche che questi sono processi che nella gran parte dei casi avvengono senza che noi lo si sappia. Sono processi che avvengono in modo automatico, non consapevole, che avvengono per vie che sfuggono alla consapevolezza dell'io, e avvengono bene. Quando l'io comincia a metterci il naso, come credo che abbiamo detto quando abbiamo parlato della fortuna del principiante, le cose improvvisamente cominciano a non andare più bene, no? E quindi devi cominciare a fare ministeri, agenzie, tavoli di lavoro, commissioni, tutte quelle cose divertenti con le quali passiamo il nostro tempo, che servono a fare cose che prima si facevano da sole. Non che voglia dire che necessariamente i bei vecchi tempi, però da un punto di vista di funzionamento, se vogliamo usare sto brutto termine, ma riuscire a uscire da questa logica struttura funzionalistica è complicato, come vedremo, e cominciate a accorgervene, no? Allora, se vogliamo uscire da questo tipo di dinamica, bisognerebbe lasciar che le cose tornino ad essere un tantino meno regolate, perché la regolazione, purtroppo, essendo un atto di riduzione, focalizza certi aspetti, ma ne perde altri. E soprattutto perde quasi sempre quelli rilevanti, nel senso che questo discorso in particolare, quindi la socializzazione primaria o i primi anni di socializzazione, sono un tema sul quale non abbiamo capito molto. Prima lo affrontavamo, come dire, in modo spontaneo, senza particolari perturbazioni, ma adesso che cominciamo a metterci le mani consapevolmente facciamo più danni della grandine. Quindi, no, bisogna cominciare un attimo a rendersi conto che ci sono tutta una serie di dinamiche che potrebbe essere necessario rivedere, come per esempio il ruolo dei genitori. Il ruolo dei genitori si è un tantino sbiadito nell'ultimo periodo, dopodiché improvvisamente ci accorgiamo che mancano figure di riferimento. Mi sarebbe sembrato strano il contrario, Però guarda caso, anche lì ci troviamo davanti a un'altra dinamica di cui abbiamo parlato estensivamente, che è quella dell'assumersi le responsabilità. Molto più facile non dire mai no. Molto più facile regalare cose, molto più facile permettere che tu faccia il porco comodo tuo sempre e comunque. Te stressa meno, a te, agli altri non particolarmente. E soprattutto, qual è il problema? Cosa che purtroppo sfugge nell'attuale considerazione della famiglia. Che non è semplicemente un problema tuo e di tuo figlio, ma è un problema del gruppo. Perché il processo di socializzazione non è semplicemente una questione privata, ma è anche una questione pubblica. Perché ne va della qualità dei cittadini che tu avrai domani. Non so se è chiara sta cosa. Nel momento in cui noi abbiamo ridotto la famiglia a fenomeno privato, le abbiamo tolto gran parte del peso e degli strumenti necessari per poter svolgere i suoi altri compiti, che sono tanti. Quello è il punto. Però non lo sappiamo. No? L'agenzia di socializzazione famiglia è una delle più importanti in assoluto, in teoria, ma nella prassi è molto più sacrificata. Tant'è che dobbiamo arrivare a pochi anni fa e in alcune parti del mondo perché improvvisamente ci si renda conto del bisogno di un congedo parentale anche del padre. No? Prima il padre doveva lavorare, fine. E questo è il famoso Durkheim che parla. Nella stima pubblica oggi i genitori valgono e contano in quanto lavoratori, non in quanto genitori. Perché si ritiene che l'essere genitori sia un problema loro, visto che la famiglia è due cuori in una capanna. Ma nel momento in cui io comincio a considerare contraddittorialmente la famiglia come un'istituzione e come un'agenzia di socializzazione, va da sé che quello che fa la famiglia non è chiuso dentro la famiglia, ma diventa parte di un mosaico nel quale a un certo punto siamo coinvolti tutti. No? Questo è il punto. È chiaro che poi dopo alziamo questi alti là che hanno fatto i genitori, ma se i genitori li avessimo continuato a far essere quello che erano prima, probabilmente non staremmo a questo punto. E che abbiamo preteso che diventassero amici, abbiamo preteso che diventassero complici, abbiamo preteso che la figura dell'autorità venisse rimossa perché era una perturbazione, come se nel resto del mondo invece non ci fosse più. Invece c'era, guarda un po' i casi della vita. E poi diventa anche una dinamica psicologica, come scoprirete, il riconoscimento, tante cose. Tutto questo l'abbiamo messo da parte in nome di questa scanzonata e non problematica strategia di educazione. Altro termine che pure lui richiederebbe tutta una serie di ragionamenti, perché da cosa viene educare da un punto di vista etimologico? Viene da educere, vuol dire condurre fuori. Condurre fuori da cosa? Condurre fuori dallo stadio animale. E questo, come vedremo, è un po' un problema. Se vogliamo accettare quello che vi ho detto più volte del fatto che per la grandissima parte della nostra storia noi eravamo più animali che uomini, allora perché mi devo allontanare dal mio stadio animale? Chi l'ha detto? L'ha detto l'io. Però l'io è arrivato l'altro ieri, di nuovo. L'io nella nostra vita arriva dopo mesi. Noi per mesi viviamo senza io, non ci siamo? Siamo scappati? Siamo dispersi? No, siamo sempre lì, però viviamo senza io. Quindi guarda un po' i casi della vita. Può funzionare, no? Allora cerchiamo di rimettere le cose in ordine, o pensiamo possibilmente a rimetterle in un altro ordine, perché quello precedente non regge più un granché. Ma per fare questo dobbiamo modificare la prospettiva, dobbiamo cominciare a pensare alla famiglia come un et-et, come una convivenza di una serie di dimensioni che sono lì, sono date, le vediamo perfettamente, ma non riusciamo a concepirle, perché abbiamo un pensiero che non acconsente l'et-et. Allora io ho una famiglia dove posso essere me stesso, ma dove sono costretto ad essere anche altre cose contemporaneamente? Già, esattamente così. Pensa un po'. Ho una famiglia dove bado ai miei affetti più intimi, al mio amore, e nello stesso tempo bado al versante economico, bado al versante sociale, bado al versante pubblico. Sì, questo fai. E il fatto che tu non riesca a pensarlo è un tuo problema, non della realtà. Non so se è chiara sta cosa, perché vorrei che lo capiste. Non è il pensiero che non è la realtà che è sbagliata, è il pensiero che è sbagliato. Perché un pensiero che non riesce ad accettare, a comprendere, ad accostarsi alla realtà, ha un problema. Il nostro punto di vista qual è? Che il nostro pensiero è giusto e la realtà è sbagliata. E quindi la stiamo correggendo da secoli. con risultati che credo siano sotto gli occhi di tutti. La domanda, no, come dicevamo a proposito della materia oscura, abbiamo parlato della materia oscura? Non abbiamo parlato della materia oscura, ma davvero? Sapete cos'è la materia oscura? C'è gente che si potrebbe ammazzare davanti a questo risultato. Bene. Mi sembrava che ne avessimo parlato quando abbiamo parlato delle anomalie dei paradigmi. Però comunque la riprendiamo un attimo perché più o meno rientra in questo discorso. Cos'è la materia oscura? È una cosa che stiamo cercando da ormai qualche decennio, se non sbaglio, e spendendo un sacco di soldi peraltro, devo dire. Perché? Perché non tornano i conti. Allora, voi forse non lo saprete, ma noi, insieme al famoso eccezionalismo umano di cui parlavamo prima, abbiamo anche un eccezionalismo cognitivo, ovvero sì, abbiamo deciso che la scienza è il processo attraverso il quale creare l'unica conoscenza accettabile. Allora, presi da un momento così di, come possiamo dire, di autoincensamento, la vogliamo chiamare così, i greci la chiamavano hubris, è una forma di ebbrezza delirante che ci contraddistingue, quindi abbiamo scritto le equazioni che descrivono il funzionamento del cosmo, e questa è, credo, una delle cose più divertenti che abbiamo fatto, anche se penso di essere tra i pochi che la pensa così. E quindi siamo in grado di descrivere qualunque cosa accada nel cosmo, 18 miliardi di spazio più o meno, poi vabbè, mo ne parliamo, vabbè, ad ogni modo, che qual è il problema? Che purtroppo non tornano i conti. Cioè, la materia osservata è molta meno di quella che dovrebbe essere. Allora, di nuovo, è la realtà che è sbagliata o il mio pensiero che è sbagliato? Ovviamente è la realtà, ma su una scala cosmica, nel senso che manca la bellezza del 95% della materia che dovrebbe esserci. No bazzecole. Voi avete presente un cielo stellato, le galassie, tutta quella roba lì, miliardi e miliardi. Ecco, tutto quello è il 5% di quello che dovrebbe esserci secondo i nostri conti. Quindi che faccio io? Mi interrogo sul fatto che ho sbagliato i conti o cerco il 95%? Non parliamo dei 5, 7, sai, lì ci potrebbe pure stare. No, parliamo del 95 stramaledetto per cento di materia che sta nascosta da qualche parte. Evidentemente con intenti anche di piace per il culo, perché voi dite, se il 95% della materia non la vedo, ma ci inciamperò, santa madonna, no? Dov'è? Si è andata a nascondere da qualche parte per non farsi vedere da noi, così ci manda a puttane i conti? Oppure che? No, però comunque non c'è, si sa dov'è. Ok, allora abbiamo rifatto il ciclotrone, abbiamo mandato la stazione osservante europea qualche mese fa, abbiamo speso una tombola in proposito per trovare sta materia oscura che non si trova. Allora la domanda è, sarà mica un problema di conoscenza? Cioè, se i conti non mi tornano così tanto, forse che ho sbagliato i conti? O è il mondo che è fatto in modo molto strano e si fa vedere nel quantitativo adatto a farmi sbagliare i conti? Non so se vi rendete conto di che razza di narcisismo globale ci affligga da sto punto di vista, perché noi parliamo sempre dei problemi narcisistici dei singolo, ma noi come specie siamo ben oltre il narcisismo. Non so che dovremmo dire di noi stessi, no? Nell'idea che, appunto, poi guarda caso, usiamo sempre degli aggettivi che quando faremo lezione sull'immaginale saranno coerenti. Le idee di Cartesio sono chiare e distinte, ma la materia è oscura. Non è mica, che ne so, trasparente. No, è oscura perché è cattiva, perché ci manda fuori i conti, è un effetto perverso. Tutta una serie di aggettivi che, guarda caso, non è che siano tanto oggettivi. Sono aggettivi belli coloriti. No? Un effetto perverso che ti fa bene in mente, a te uno simpatico? No, perché il perverso è quello che si apre l'impermeabile, è quello che scanna i gatti e tutta una serie di cose brutte, no? Quindi se chiami un effetto perverso non lo vuoi tratteggiare come una questione semplicemente oggettiva, gli stai dando una forte tonalità affettiva. Idem con la materia oscura. La materia oscura ti fa bene in mente Darth Vader, la morte nera, tutta una serie di cose terrificanti che, guarda caso, sono lì pure quelle, no? Perché non è casuale, c'è niente di casuale in tutto questo, ragazzi. È semplicemente che non lo vediamo. Non serve manco che sia oscuro, è lì, solo che non lo vediamo uguale. Le famose cecità selettive paradigmatiche di cui parla Morin. Certe cose tu non le vedi. Non le puoi vedere, perché se le vedessi ti renderesti conto di che montagna di cazzate stai raccontando. E diventa un problema. Dal punto di vista del paradigma, dei privilegi del paradigma, delle ricadute del paradigma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, Detto questo discorso, chiaramente anche nell'altro punto di vista siamo nello stesso modo. Non è la realtà che è sbagliata, è il modo in cui noi la pensiamo che è sbagliata. E vale questo, come abbiamo detto più volte, già per noi stessi. Perché se noi facessimo questa simpatica ginnastica di attribuirci le condizioni con le quali pensiamo il mondo, andremmo istantaneamente in tilt. Perché noi non siamo né tutti buoni, né tutti cattivi, né tutti bianchi, né tutti neri, né tutti egoisti, né tutti altruisti e via discorrendo. Siamo un cocktail della Madonna. Perché il resto del mondo dovrebbe essere diverso? Perché noi siamo eccezionali, ah già dimenticavo. Quindi forse è lì la questione. Però non so se vi rendete conto di che tono di presunzione e arroganza assoluti ci sia in tutto questo. Poi ti chiedi com'è che abbiamo dei problemi con l'ambiente. Direi che è abbastanza evidente, se vogliamo essere onesti. Ad ogni modo, tornando alla famiglia, come dicevamo, questa benedetta famiglia riesce ad essere un sacco di cose contemporaneamente. È un luogo di affetti, perché non lo è mai stato prima, o perlomeno lo è stato meno, ma noi abbiamo preteso che questa cosa improvvisamente accadesse. E evidentemente lo abbiamo fatto per un'altra dinamica, un po' come quella del purgatorio, perché a un certo punto sti affetti da qualche parte toccava pure metterli, visto che continuavano a saltare fuori. No? Allora li chiudiamo nella famiglia, facciamo la famiglia uno spazio di affetti, fine, così non rompe più le palle, però nella prassi continuiamo a trattarla come un ingranaggio del meccanismo produttivo. Perfetto, no? Un po' come la strategia di Freud, per il quale i sogni, so, per carità, tutto quello che volete, però stanno di notte e non ci danno nessun fastidio. Ottimo, a posto. Quindi possiamo mantenere questa nostra comfort zone sana da tutte queste interferenze seccanti dell'inconscio, dell'affetti, tutta sta roba. Noi continuiamo a far finta che possiamo invece vivere in un mondo asettico e programmato. Come dicevamo prima, il problema dei rapporti sul luogo di lavoro, no? Perché rientra benissimo in questo discorso, il conflitto di ruolo. Dove accade l'80% delle relazioni di quelli che lavorano? Sul luogo di lavoro, ma guarda un po'. E anche lì siamo noi a essere sbagliati, non il fatto che pretendere che tu possa vivere con qualcuno H24 per settimane, mesi e anni può portare a qualche tipo di rapporto personale. No, questo è sbagliato. Non so se vedete la questione. Cioè, noi costruiamo come sbagliato quello che dovrebbe essere normale, dopodiché ci sentiamo a disagio perché siamo sbagliati. Ma dov'è questo posto nel quale tu puoi vivere per decenni con qualcuno nella stessa stanza senza provare niente nei suoi confronti? Non dico necessariamente amore, ma in generale simpatia, antipatia, rispetto, odio. Metteteci quello che vi pare, ma che mondo è questo nel quale tu non lo fai? Non so se vi rendete conto della questione, cioè dov'è sto mondo nel quale è lecito pensare che sul posto di lavoro tu non debba avere rapporti, non debba, come se tu lo scegliessi. Non so se vedete quanti presupposti ci sono in questa affermazione. Il presupposto è che tu sia in grado di controllarti totalmente e che tu di conseguenza possa far sì che la tua vita lavorativa sia perfettamente aliena da qualunque tipo di perturbazione. Si chiamano passioni, senza che ve lo ripeto, ma in latino passio vuol dire subire. Guarda un po' i casi della vita. Lo sapevano benissimo che noi non siamo in grado di gestirci così perfettamente. Credo che la cronaca ce lo dimostri, no, più di quanto non dovrebbe, o no? E allora tu puoi avere un sistema di vita che non è adatto a quelli che dovrebbero viverla? Questa è la domanda. Queste pretese hanno un fondamento. Qual è il fondamento di queste pretese? Perché il fondamento delle pretese lo sappiamo piuttosto bene qual è. Che da un certo punto di vista qualcuno nell'organizzazione di questi rapporti economici ha deciso che le passioni sarebbero state un problema per la produttività, no? Per quella faccenda che abbiamo detto della massimizzazione dei profitti, per cui tu devi essere un ingranaggio. È ovvio che l'immagine di riferimento è la macchina. Ci stupiamo dell'intelligenza artificiale? C'è ancora qualcuno che si stupisce? Ne vogliamo parlare? Sono 200 anni che stiamo lavorando in questa direzione, nel minimo, minimo. Quindi, di che te vuoi stupire? Bancomat, distributore del caffè, distributore delle bibite, lavaggio automatico, eccetera, eccetera, eccetera. Non soltanto l'inizio, ma perché dovevamo fermarci lì? C'è scritto da qualche parte che a un certo punto smetti? smetto quando voglio. Ma noi non vogliamo mai, evidentemente ci deve essere un qualche problema da qualche parte. Quindi, come vedete, nel momento in cui io comincio a inquadrare tutti i rapporti umani, che siano relazioni o che siano strumentali, all'interno di una logica economicistica di massimizzazione dei profitti, io sto creando i presupposti, uno per essere sostituito dalla macchina, perché mi comporto come tale, quindi vedo perché non dovrei esserne sostituito. Due, per non avere più nessun genere di rispetto reciproco, per perdere qualunque forma di dignità, io e gli altri. Perché quelli sono temi che con le macchine non c'entrano. Non li sanno loro, manco noi, pare. Però, come vedete, no? Ci sono svariate questioni che girano intorno a queste specifiche tematiche. Perché sono tutte tematiche di lungo periodo delle quali facciamo finta di niente, ma noi abbiamo costruito con grande cura tutto questo. Ci abbiamo dedicato tempo e risorse per poter avere appunto macchine sempre più intelligenti, che poi discutiamone, ma ad ogni modo, per carità. Quindi, se poi appunto da quel lato passiamo ad altri che hanno a che fare con la produttività, con le capacità, con i rapporti, con la qualità, il saldo negativo salta all'occhio immediatamente. Non c'è più la qualità. Salvo che in casi fortuiti che scampano per sbaglio. Però, come dicevamo prima, il problema delle relazioni, se lo viviamo da un punto di vista qualitativo, è che sono contraddittoriali. Relazioni hanno bianco e nero, concettualmente, definitivamente, per forza. Non esiste nulla che non l'abbia. Quindi io devo essere in grado di sopportarlo, devo essere in grado di subirlo, devo essere in grado di patirlo, devo essere in grado di superarlo o accettarlo. Semplice, non c'è niente al mondo che vada necessariamente bene, ragazzi. Questa è un'altra delle tante logiche dell'out-out. Se io eradico il male, rimarrà soltanto il bene. Il problema è che bene e male sono collegati. Se ne levo uno, non c'è più manco l'altro. Che resta? Ecco, possiamo chiedercelo, perché è esattamente quello che stiamo cercando di fare. L'out-out porta a una logica genocidaria, sia nella prassi che nella teoria. Perché non ammette altro. Quello è il problema. Perché l'out-out pone dei valori e pone delle dignità differenziate. Una cosa è giusta e l'altra è sbagliata. Fine. Se una cosa è sbagliata, perché me la devo tenere? Fatemi capire. Meglio levarla. Qualunque cosa sia. Eccolo dove è il punto. Mentre il mondo è fatto al contrario, il mondo è fatto di et, quindi la famiglia è anche questo, è un posto di schiavitù, è un posto di imposizioni, è un posto di spossessamento, no? Parlate con quelli che hanno dei genitori anziani, parlate con quelli che hanno dei malati, parlate con quelli che non stanno bene, parlate con tante persone che hanno delle tematiche d'impatto. E vi renderete conto che se accetti il pacchetto della qualità, non è che improvvisamente le cose diventano troppo comode. Anzi, peggiorano pure per certi versi, però hanno un'altra intensità, hanno un'altra soddisfazione, hanno un altro senso. Guarda un po' i casi della vita. E te può andare male pure lì, per carità, non è scritto da nessuna parte, nessuno sta parlando come dire, della strutturalizzazione dell'happy ending. Stiamo semplicemente dicendo che un certo tipo di vita lascia il tempo che trova e non ti dà assolutamente niente, quell'altra lascia il tempo che trova, però qualcosa te la dà. Già questo, per certi versi, potrebbe essere interessante. E te potrebbe pure andare bene, tra l'altro, capita. Però la famiglia, appunto, è uno dei luoghi, un altro dei luoghi dove tutte queste pretese cognitive, dove tutte queste pretese analitiche fanno fallimento. La famiglia non è definibile in sé come qualcosa di e basta. La famiglia è una costellazione di cose, una complessità di fattori. E se tu non li vedi o non li riesci a riconoscere, fai delle politiche che non sono all'altezza, cosa che capita piuttosto spesso negli ultimi anni, evidentemente, no? Perché? Perché tu allora hai finalmente capito che ci dovrebbe essere un padre in questa famiglia, e sto padre finalmente gli dai qualche ora, perché voglio dire, qualche ora non è quello esattamente a cui si penserebbe, e il padre non le prende. Perché lo devi spiegare pure a lui, perché lui non l'ha capito, non gliel'ha mai detto nessuno che essere padre è qualcosa di importante per il figlio e anche per lui e anche per noi. No? Quindi lui non le prende. Beh, sì, ci sono, ma chi se ne frega, tanto c'è mia moglie, tanto c'è la televisione, tanto c'è la chat del gioco online, eccetera, eccetera, eccetera. C'è il cellulare, adesso praticamente diamo il cellulare ai ragazzini a 2 anni. E vedremo che cosa porta questo, perché poi ci sarà da ridere, altro che lamentarsi. Però è tutto lì, come vedete, cioè se tu non lavori su tutti i versanti coinvolti, anche la normativa lascia il tempo che trova, perché la normativa non è che si può aggrappare a cose sulle quali non ha presa. Se tu non capisci il senso del tuo essere padre, io te posso dare tutte le ore del mondo, ma che ce fai tu? O no? Il che vale per tutte le regolazioni, torniamo a quello che stiamo dicendo in questi giorni. Abbiamo fatto altre norme sulla faccenda del codice rosso, ottimo. E che ci facciamo noi con questo quando dovremmo andare nelle scuole a fare dei corsi seri? Quando dovremmo creare delle nuove cose dove la gente possa incontrarsi e riconoscersi? Quando dovremmo ripotenziare tutto ciò che ha a che fare col relazionale e col primario? Noi facciamo le regole. E serviranno a qualcosa queste regole secondo voi? Salvo che a dire qualche altro basta del cazzo, scusate, ma comincio a essere un po' stanco perché sono 40 anni che sento dire basta incidenti sul lavoro e siamo arrivati a 3 al giorno. Sarebbe il caso che stessimo zitti ogni tanto, per una forma di vergogna anche, no? Invece no, ogni volta s'alza qualcuno, s'erge qualcuno, perché ormai non riusciamo ad avere verbi che non siano epici per queste cazzate, no? Il Parlamento insorge, qualcuno s'erge, c'è sempre questa cosa dell'erg, che deve, anche questa sarebbe carino da approfondire, ma ad ogni modo il Parlamento insorge, qualcuno s'erge, basta, e dopodiché continuiamo imperterriti, come se niente fosse. E anche lì il problema della sicurezza sul lavoro è un problema che va preso da tutti gli aspetti, tenetelo presente, che non so soltanto i datori di lavoro, ma so anche i lavoratori, perché se non capisci il problema, non ti comporti di conseguenza, cosa applichi in quel caso? La massima produttività, no? Allora posso stare a perdere tempo a mettermi le scarpe che evitano che mi trinci in piede quando posso fare di più. Ragazzi, il mondo funziona così. Vi ricordate il massacro sui binari di qualche mese fa? Il fatto che non hanno aspettato il treno, non hanno aspettato la chiamata, non hanno aspettato nulla. Ecco, perché? Perché c'erano fretta, perché dovevano fare un altro lavoro, perché c'era un altro lavoro da fare. Massimizziamo. Ecco, questo porta alla massimizzazione. Quindi teniamolo a mente. Non puoi fare dei discorsi alti e non incidere mai su quello che è il tema del problema, perché il tema del problema è la massimizzazione, le risorse che non trovi, il fatto che hai distribuito male tutte quelle che avevi, tante cose. E perché l'hai fatto tutto questo? Perché hai una visione del mondo che è sbagliata. Facile, non è particolarmente. Ad ogni modo, quindi tornando alla famiglia facciamo un piccolo recap. Cos'è sta benedetta famiglia? La famiglia è una parte del processo produttivo, perché i genitori comunque lavorano nella gran parte dei casi. Vabbè. O comunque ne è parte da un punto di vista di consumo. Perché vi ricordate che abbiamo detto che ci sono tutta una serie di meccaniche imitative, no? Quando abbiamo parlato del CETO abbiamo detto, ricordati che devi rimanere all'altezza dei Jones. Allora se devi rimanere all'altezza dei Jones e quelli cambiano macchina, cambierai macchina anche tu, anche se la tua macchina andava benissimo. No? Quindi la famiglia oggi più che prima è più un'istanza di consumo che non una di produzione. Poi un'agenzia di socializzazione, ovvero sì, è quella che dovrebbe far sì che le prossime generazioni non solo si comportino in modo decente, cosa che potrebbe non essere esagerata, ma pare non funzioni manco quella, ma che si sentano parte di un processo culturale di lungo periodo. Perché non è detto che la cultura nella quale vivi diventi la tua cultura se qualcun altro non te lo insegna, se qualcun altro non te ci porta. Dovrebbe diventarlo poi? Domanda altrettanto interessante. Ne abbiamo parlato del fatto che la nazione oggi come oggi è un ferro vecchio della storia. Quindi, che vogliamo insegnare? Anche lì, domande interessanti. Educhiamo, sì, ma come? Con i vecchi criteri del gentile? Per carità, tanto rispetto, ma insomma comincia ad essere un tantino datato. Tant'è che il libro che avete in mano, o che dovreste avere in mano, che sono i Sette Saperi, non è tanto e soltanto una, così, come dire, una ponderazione astratta, ma è una proposta organizzativa dell'educazione, che guarda caso recentemente è stata adottata sia in Francia che in Finlandia, quindi non parliamo di pizze e fichi, ragazzi. Cioè, Francia e Finlandia hanno riformato la scuola usando i criteri di Edgar Morin. È poco, non so se sta cosa vi è chiara. Quindi non è un librino, è un librino, però è un librino di quelli che impattano, no? Quindi vuol dire che le prossime generazioni di francesi e di finlandesi avranno una prospettiva che è quella e non quella del solo a geografia. Chi cazzo se ne frega della geografia? C'hai il benedetto GPS, usa quello. Però riesci a pensare cose un po' meglio, riesce a pensare l'incertezza, riesce a pensare l'interazione, riesce a pensare l'umano, questo interesserebbe. Se tu riuscissi a fare queste cose, probabilmente smetteresti di dar fuoco a qualcuno perché ti ha parcheggiato male la macchina, cosa che invece facciamo. Tanto per. Il che dice, ma a che punto siamo arrivati? Come valutiamo la vita umana? Come quella di un oggetto. Guarda, un po' che strano. Allora, quindi abbiamo anche questo ruolo importante nel consumo, abbiamo evidentemente dei ruoli piuttosto importanti negli status scritti dell'appartenenza, perché una famiglia rientra, sta in uno strato sociale, partecipa di un network di relazioni, è potenzialmente un luogo che può favorire, no? Pensate che abbiamo avuto un presidente degli Stati Uniti che era George Bush Jr., che se avete visto il film di Michael Moore, era molto divertente. Dice: lui si svegliava tutte le mattine e si sorprendeva del fatto di essere il presidente degli Stati Uniti. Eppure noi, perché non c'era nessun buon motivo per cui glielo fosse, salvo il fatto che era il figlio di George Bush Senior. Guarda un po' i casi della vita. Quindi, come vedete, anche nei luoghi dove teoricamente non ci dovrebbe essere nessun tipo di perturbazione dallo status ascritto di nascita, c'è. No? Quindi anche lì forse dovremmo cominciare a prendere atto del fatto che. Anche nei posti dove sta cosa non dovrebbe essere, il famoso familismo immorale, sono amorale, ce lo siamo beccato noi come accusa perché appunto noi abbiamo la mafia, la camorra, eccetera. Però il problema come dire, del ricorrere ai propri network è normale. Li possiamo chiamare in qualche altro modo se volete, però comunque ognuno, no, si dà un'occhiata intorno e vede se c'è qualcuno che può dargli una mano. Si chiama azione dotata di senso. Non è strano. Quindi manco andrebbe criminalizzato perché poi lo fanno tutti. No, e lo fanno molto meglio che non queste cose astratte come i concorsi pubblici universali dove non si sa bene come cosa succede, eccetera. Quindi vedete che anche lì, nella ricaduta pratica, no, il famoso discorso della burocrazia che facevamo con Weber l'altro giorno, i concorsi sono estremamente utili quando servono a in qualche modo smantellare delle pratiche che sono evidentemente di corruttela, sono evidentemente di favoreggiamento, eccetera. Però forse potevamo cercare degli altri modi. Si potevano trovare altre strade, si poteva immaginare qualcosa di diverso, ci sono altri sistemi, no? Però, vabbè. Quindi abbiamo visto quindi la famiglia ha anche un problema di appartenenza, anche un problema di risorse sia economiche che relazionali, capitale sociale, se vogliamo usare questa orribile espressione. E cos'altro? Agenzia di socializzazione. Quindi, come vedete, la famiglia diventa un'istituzione. È quello che in sociologia noi chiamiamo decisamente istituzione, ovvero sia cosa? Cosa abbiamo detto delle istituzioni? Abbiamo detto che sono degli insiemi di fatti giuridici, sociali, abitudini, norme, che però cosa contraddistingue? È un insieme che contraddistingue un aspetto val di valore della nostra società. Diciamo che il quadro istituzionale in qualche modo fotografa un set di valori. Quindi, per questo esistono anche lì dei processi, perché come abbiamo detto, i valori sono oggetti profondamente contraddittoriali che sembrano essere eterni, ma cambiano. E quindi le istituzioni cambiano, alcune prendono potere, alcune salgono, no? Alcune acquistano rilevanza, altre piano piano la perdono. Abbiamo detto, vi ricordate, abbiamo parlato dell'onore, oggi l'onore, che è una parola. Tendenzialmente, no? 300 anni fa si moriva per onore su base quotidiana, si prendevano una serie di decisioni e di comportamenti che erano, guarda caso, estremamente economici. Non so se vi ho mai fatto questo ragionamento, ma voi pensate, voi non lo saprete, ve lo racconto. Allora, le grandi aziende, le grandi corporation hanno degli uffici legali che sono costituiti da decine se non centinaia di persone, che costano una fortuna. E quando c'è da fare un accordo fra due corporation, i due uffici legali redigono dei contratti. I quali contratti a cosa servono, oltre a quella famosa faccenda dell'economicismo di cui abbiamo parlato per il contratto sociale? Servono a far sì che l'altro non ti possa accoltellare alle spalle. Quindi uno cerca di preservarsi, l'altro pure, e entrambi cercano di accoltellare comunque quell'altro alle spalle attraverso questo porta a dei blocchi di roba così. Mesi di lavoro, tempi lunghissimi. E possibilità di essere comunque traditi in ultima battuta. No? Ma non era molto più economica una stretta di mano? Questo è il punto, cioè voi, non so se so, può sembrare ridicolo, ma se ci pensate un po' meglio, un sistema nel quale ci si possa fidare dell'altro è molto più economico di un sistema nel quale non ti fidi. Perché tu dai la tua parola, non ovviamente a ogni piede sospinto, ma quando dai la tua parola l'altro ci conta. E funzionava così, no? Una stretta di mano. Magari sputavi se proprio volevi fare una cosa esagerata, però di fatto questo era. Ed era non primitivo, non ridicolo, era efficace. Perché da quel momento tu potevi fidarti che l'altro, le famose aspettative di cui parlavamo prima erano esattamente questo. Quindi, come vedete, la fiducia nell'aspettativa in certi casi è fondante. E se esistesse sta fiducia funzionerebbe tutto molto meglio, perché in quello specifico caso, se tu ti fidi dell'altro, se anche le cose non vanno come devono, è perché è capitato qualcos'altro, ma sicuramente non gli fai causa, sicuramente non vai in una lunghissima serie di atti giudiziari, non spendi fortune, perché si spendono fortune, ragazzi, eh? Tutto questo, oltre ad essere, come dire, presentato come sapere esperto, perché fa sempre comodo, è anche un'incredibile macchina per fare denaro. Per far sì che girino somme inaudite per il nulla. Questo è il bello della questione. Per il nulla. Decine d'anni di processi, soprattutto in Italia, per ottenere cosa? La disponibilità di un bene che nel frattempo è franato, perché chiaramente è stato fermo per 30 anni e via discorrendo. Andate a vedervi qualcuno dei casi delle dispute testamentarie e tutte queste cose che sono in atto. Portano con sé blocchi in qualunque tipo di dinamica e non si risolvono praticamente mai. Tutto perché non ci fidiamo. Perché anzi abbiamo messo per contratto il fatto che non te devi fidare perché business is business. Quindi se io anche ti do la mia parola, tu dalla mia parola te ne sbatti esattamente le palle perché sai perfettamente che potrai tradirla. E quindi facciamo un bel contratto complicato, come quelli che poi guarda caso si fanno prima dei matrimoni. Tornando alla famiglia, quindi sta famiglia che è tutto un cuore e una capanna, però io prima ancora di cominciarla già ho messo giù tutta una lista di cose che non devi fare, che se le fai me paghi, che se non le fai te scanno, eccetera, 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 quante compagne e accessorie puoi avere, quando le puoi avere, a chi lo devi dire, voglio dire, il delirio è alle porte, sta lì, scrivono tutte queste cose, non è che me le sto inventando, fatevi un giro e vi accorgerete che i contratti prematrimoniali spesso e volentieri sono dei blocchi alti così, e quindi il primo martedì del mese, il secondo martedì del mese, dalle 8 alle 9. Voglio dire, ecco, questo dovrebbe definire la famiglia come parte delle dinamiche correnti, no? Non è sto posto fantastico, non è sto posto fatato, perché guarda caso che quelli che fanno i contratti c'hanno qualcosa in mente, che non mi pare essere amore, no? Perché difficilmente fai l'amore per contratto. Quindi evidentemente lo fai per questione di risorse, per questione di mobilità sociale, per questione di status, metteteci quello che volete, però quelli sono i motivi. Indi. Tenerlo presente potrebbe essere un'ottima idea. Se Durkheim l'avesse tenuto presente, probabilmente il problema dell'errore madornale per il quale appunto questa famiglia avrebbe dovuto essere sostituita dallo Stato non ce lo saremmo manco posto. Invece ce lo poniamo, ma è utile perché ci insegna cose. Vi ricordo, come diceva Weber dall'altra parte, anche l'errore è importante. No? Perché questo errore ci permette di capire cose. Allora, come mai le previsioni durkheimiane non si sono verificate? Perché c'era un errore di valutazione a monte. La famiglia non è semplicemente un'unità di produzione, ma è di più, è anche altre cose. Quindi una visione complessa della famiglia mi porta a dover rivedere queste pretese strutturalistiche. Ci siamo? Ok, facciamo un altro 5 minuti di break, direi. Sì. E poi chiudiamo. Oh, allora, mo stiamo cominciando ad avere le domande negli intervalli. Come vi ho detto, le domande negli intervalli, se le portassimo nel corpo della lezione, farebbero comodo a tutti. Anche qui è un gesto altruistico. Perché non è che siete gli unici a non aver capito quell'argomento, ce ne sono anche altri che non hanno voglia, non hanno il coraggio, non hanno, che ne so, l'energia per venirmi a fare una domanda. Per cui mettete a disposizione del resto della classe i vostri dubbi e fate un gesto di dono che ci porta a parlare, guarda caso, di Durkheim. Non proprio, ma insomma quasi. Perché? Perché, come abbiamo detto anche all'inizio della scorsa lezione, Durkheim è molto più intelligente di quanto il suo paradigma permetta, per certi versi. Esattamente come Weber, come abbiamo detto, no? Weber ha dei momenti nei quali va fuori paradigma. Abbiamo detto il carisma, abbiamo detto il politeismo dei valori, il disincanto, ce ne sono svariati. Durkheim più o meno fa lo stesso, no? Durkheim più o meno fa lo stesso quando comincia a parlare di religione. La religione è un tema, come credo di avervi già detto anche a proposito di Weber, che nei padri della sociologia è fondamentale. E come potrebbe non esserlo, mi domando, quando per la grandissima parte della storia nota dell'umanità, noi abbiamo interpretato il mondo in termini religiosi? Come potremmo improvvisamente ritenere che la religione sia un argomento tutto sommato secondario che possiamo far studiare a un pugno di specifici sociologi che si occupano solo di quella, quando la religione è stata l'anima del mondo per molto più tempo di quanto non si abbia voglia di riconoscere, e che per molti versi lo continua ad essere oggi? È ridicolo. Per forza che la religione è uno degli argomenti chiave, come potrebbe essere anche l'economia, sono temi che non puoi chiudere dentro discipline, sono temi che sono esondanti, sono temi che sono trasversali, sono temi che necessariamente influenzano la gran parte di quello che accade in un gruppo sociale. Allora, il ragionamento di Durkheim sulla religione è estremamente interessante e chiama in causa delle cose che non sono scientifiche. Colpo di scena assoluto. Cioè, in questo quadro di oggettivismo, di positivismo, di richiesta di riscontro empirico, Durkheim, per spiegare una serie di dinamiche relative al mondo della religione, chiama in causa il mana. Ora, chiunque faccia un gioco di ruolo saprà che il mana di solito viene utilizzato come strategia per misurare il potere dello spirito. È buffo, però funziona ancora così. Io ho i miei personaggi del Signore degli Anelli che hanno un certo mana, giustamente, perché di solito è una baretta blu. Non so se qualcuno di voi ha giocato, ma insomma, ecco, diciamo che quando devi definire i tuoi personaggi, barrette verdi, barrette blu, barrette rosse, più o meno hai fatto. Ma ad ogni così almeno non sappiamo il titolo. Però ad ogni modo, nel complesso, il mana è qualcosa di non verificabile, è qualcosa che rinvia a un'ulteriorità del fenomeno religioso, no? Il fenomeno religioso non viene ridotto come è ridotto oggi a numero di volte che si va in chiesa, motivo per il quale si va in chiesa, età dei praticanti, numero di incontri che vengono fatti col clero, eccetera, 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 tutta una serie di parametri quantitativi che secondo me lasciano parecchio il tempo che trovano, ma comunque vabbè. Però qui il fenomeno religioso invece è fondante. Il fenomeno religioso è fondante ed è un modo attraverso il quale valorizzare e proteggere alcuni aspetti importanti della cultura nella quale ci si trova. Ora, rimane il problema dell'inversione da questo punto di vista, ovvero sia, se volessimo essere un filo meno canonici, dovremmo dire che gli aspetti importanti della cultura derivano dalla religione, non viceversa. Sono lì prima che qualcuno li riconosca come aspetti importanti e vengono tematizzati come aspetti importanti nel momento in cui compare la consapevolezza. Ma la religione è precedente alla consapevolezza? Probabilmente sì. Credo che abbiamo parlato del susseguirsi delle conoscenze, no? Abbiamo detto conoscenza corporea, conoscenza simbolico-immaginale, conoscenza razionale. La conoscenza simbolico-immaginale è dove inizia la religione. È lì che il gesto diventa rito, per poi diventare mito, quando compare la parola, dopo. Quindi il rito preesiste la parola e preesiste il mito che lo racconta, quindi la religione è un po' come il discorso che abbiamo detto della faccenda dei vari cervelli del corpo, no? Adesso ci siamo accorti che non c'è più soltanto il cervello, ma continuiamo a dire che l'intestino è il nostro secondo cervello. Errato, è il primo, sta lì da prima. È il cervello che è il secondo, se non il terzo o il quarto cervello. Però, siccome noi abbiamo un modo di vedere il mondo, come abbiamo detto, noi abbiamo una prospettiva ben chiara, la nostra prospettiva qual è? Che noi siamo fatti di res cogitans e res extensa. La res cogitans sta nel cervello e quindi quello è il primo, fine. Dopodiché dell'intestino, figuratevi, se posso starmi a porre il problema del posto dove si fanno tutte quelle cose orribili, le puzze, le cose, gli escrementi. Mio Dio, ogni volta che parlo di intestino la gente si irrita come se lui non ce l'avessero. È lì. Però, appunto, noi abbiamo delle grosse difficoltà a fare i conti con questo questo nostro essere così concreti e materiali e animali, no? Però lo siamo, c'è questo piccolo problema. Di nuovo, è il pensiero che è sbagliato, è la realtà. Bella domanda, nel complesso, di nuovo, qui sbagliamo, nel senso che andiamo contro l'evidenza. Il nostro intestino è la parte ancestrale, poi dopo è venuto tutto il resto. Poi dopo puoi dire quello che ti pare, però insomma, secondo cervello è antipatico. Allo stesso modo, nell'ambito appunto dei processi religiosi e nell'ambito di questi discorsi, noi tendenzialmente mettiamo prima la parola e poi tutto il resto. Ma se vi ricordo, in principio fu la luce o la parola, a seconda delle cose, no? C'abbiamo, queste sono due simboli perfettamente omologhi, luce e parola, come vedremo. Però il problema, di nuovo, è che non è vero, perché in principio non c'era la parola, in principio c'era l'intestino, se proprio vogliamo essere, non viene bene, perché poi, vabbè, però, insomma, vi potete immaginare tutta una serie di ricadute, però se vogliamo essere realistici, da quello che ci racconta il nostro sapere, del quale normalmente ci fidiamo finché dice quello che ci va e non quando dice altro, perché questo è carino, però no il nostro sapere oggi ci dice questo, prima c'era l'intestino. Poi a un certo punto questo intestino si è dotato di braccia e di gambe e questo corpo dove c'era l'intestino si è alzato in piedi e lì siamo diventati umani. E poi è arrivato il cervello, con calma. Perciò, probabilmente la religione viene prima, no? Poi l'abbiamo raccontata, ma era già lì. Ecco perché è così integrante nel modo in cui abbiamo costruito le culture, nel modo in cui abbiamo interpretato il mondo, nel modo in cui ha funzionato per quasi la totalità della nostra storia nota il mondo. Questo è il punto. Fino all'altro ieri, noi eravamo quelli, vi ricordo, che scendevano in piazza contro il divorzio, parliamo del 1970, quindi no? C'era una fortissima presenza religiosa, in politica, c'era la Democrazia Cristiana, vi ricordo, no? Tutta questa serie di cose, e già eravamo abbastanza stinti, ma 100 anni prima, no? Quindi noi siamo rimasti parecchio influenzati dal fenomeno religioso, perlomeno per 3.500 anni su 4.000, vogliamo pigliarla così un po'. È importante. Abbiamo compreso il mondo attraverso il fenomeno religioso. E forse per certi versi manco eravamo tanto fuori target, nel senso che è un fenomeno che comprende il trascendentale, che comprende l'invisibile, che comprende una serie di dimensioni che arricchiscono la realtà e le danno senso. Nel momento in cui rinunci a queste dimensioni, la realtà diventa sempre più piccola, diventa sempre più grigia, diventa sempre più insignificante. Quindi, per certi versi, forse non a caso il reincanto del mondo dovrebbe avvenire attraverso anche strategie di questo genere, no? Consapevoli, adattate. Lasciate libere per molti versi, perché non le controlliamo noi queste cose, ragazzi, come non controlliamo grandi altre cose. Noi non decidiamo se avere fede o meno, la fede o ce l'hai o non ce l'hai, è un po' difficile riuscire a inventarsela, o diventa un processo razionale che lascia un po' il tempo che trova. Quindi, come vedete, nel momento in cui comincio a trattare la religione come possibile fondamento del gruppo, io sto andando da una parte che il mio positivismo non dovrebbe permettermi, perché la religione è un fenomeno che non è riducibile alle prassi, non è riducibile ai numeri, non è riducibile a un sacco di cose. La religione va oltre. E siccome la religione lo sa di andare oltre, sin dall'inizio si è accuratamente messa in condizione di non esagerare. No? Ci sono una serie di strategie nell'utilizzo del tempo, nello stabilimento dei luoghi, nella valorizzazione di queste dimensioni, che sono prettamente segno di una forma di qualche consapevolezza del potere del fenomeno, no? C'è il tempo sacro e il tempo profano. C'è lo spazio sacro e lo spazio profano, ci sono luoghi dove non puoi andare, tant'è che Durkheim li studia particolarmente sotto forma del tabù, no? Abbiamo detto che Durkheim si usa degli studi antropologici per supportare questo discorso, perché già al suo tempo cominciava a non essere facilissimo basarsi sulle nostre evidenze locali. Però appunto va a riprendere una serie di fenomeni delle civiltà cosiddette primitive per discutere di queste questioni, ovvero sia del fatto che appunto la religione è talmente potente che richiede di essere in qualche modo contenuta, richiede di essere limitata, richiede di essere frequentata in certi momenti. Teoricamente uno dovrebbe essere la famosa domenica se dovessimo darci retta, no? Vi ricorderete tutta una serie di questioni che poi tornano anche, ogni tanto c'è qualcuno che riafferma il fatto che la domenica dovrebbe essere libera dal lavoro, tanto per dirne uno. E non solo in quell'ottica, ma anche in un'altra, di conservazione di spazi, che però è la stessa cosa, se ci fate caso e ci pensate. Che tu conservi il tuo spazio per non farlo colonizzare dal lavoro o per dedicarlo ai rapporti col trascendente, la prassi è quella, stai conservando il tuo spazio, dopodiché, perché lo fai, diciamo che se ne può discutere estensivamente, ma è giusto conservare e preservare degli spazi? Io ritengo di sì, personalmente. Dopodiché, comunque, il problema è il rapporto con l'altro. Vedete che per certi versi ritorna quel famoso secondo a priori di Simmel di cui abbiamo parlato, essere oltre dal sociale, che vuol dire? E non a caso Simmel è un altro che ci offre una chiave di lettura della religione estremamente utile, più utile di quelle di Weber e di Durkheim, se vogliamo essere onesti, perché ci permette di usarla oggi. Che Simmel distingue tra religione e religiosità. E in questo è quasi geniale, perché? Perché ci dice una cosa, dice sì, la religiosità è la costante antropologica, cioè il nostro bisogno di trascendente, ma che questo si possa attuare soltanto attraverso la religione, non l'ha detto nessuno, non è scritto da nessuna parte, la religione è semplicemente la forma istituzionale che una religiosità si dà per un certo periodo. Però, come abbiamo già visto, se vi ricordate quando abbiamo parlato della cultura, questa forza che è la religiosità, questo colorare la realtà in toni religiosi, si sposta, non può rimanere confinata dentro una religione e quindi esonda, e se tu non lo sai diventa parte di altri fenomeni e ci permette di capire perché certi fenomeni diventano così importanti. Tanto per dirne uno, ci permette di capire come mai il consumismo funziona così bene. Perché quando George Ritzer scrive un libro che si chiama Le cattedrali del consumo, e il titolo andrebbe ricordato perché, guarda caso, è di un'efficacia notevolissima, che cosa ci sta dicendo? Che il rito di oggi di salvezza non è in chiesa, ma nel centro commerciale. E che quando tu vai a comprare le scarpe, non vai a comprare le scarpe, vai a comprare la soluzione. Perché la religiosità si è spostata in tanti posti. Dal 1300-1400, c'è voluto tempo, però la religiosità si è spostata nella scienza, si è spostata nella soggettività, si è spostata nell'economia, no? Guarda caso, perché quando parli di quelli che studiano l'economia, parli dei guru dell'economia. E guru che parola è? Religiosa. Guarda poi i casi della vita, no? Il gran sacerdote di qua e di là. Non è casuale che la lingua accentui questa dimensione, perché è ovvio che noi abbiamo verso questi fenomeni un atteggiamento che di razionale non ha nulla. Perché se fossimo razionali, sai calci nei denti ai banchieri che avremmo dato dal 2007 ad oggi? Se fossimo razionali, ma non lo siamo. È un problema di fede. Noi crediamo che quel tipo di manifestazione, che poi dall'economia discende evidentemente al consumo, dopo essere passata per la produzione, evidentemente, no? Ma rimane. E quindi l'intelligenza artificiale oggi è la nuova res cogitans. Non è strano. Stiamo sempre lì. Ci giriamo intorno, però di fatto le manifestazioni sono quelle. Cambiano perché cambiano i tempi e quindi, come in tutte le dinamiche simboliche, cambiano i simboli. Ma gli archetipi rimangono gli stessi, è sempre quella l'immagine. La salvezza attraverso le cose. Quando vi ho detto come. E di nuovo ricadiamo nelle cose di cui parlavamo prima, tra l'altro. Ma quando vi ho detto che logica c'è nel fatto che io sono depresso e vado a comprarmi un paio di scarpe? Non c'è una logica concreta, non c'è una logica empirica, non c'è una logica concreta, ma c'è una logica simbolica, no? Nel momento in cui il consumismo ha vinto, o perlomeno si è affermato con quella potenza inaudita che ha avuto fino all'altro ieri, di nuovo, perché? Perché ha messo in atto una sovrapposizione di dinamiche. L'acquisto della merce equivale alla salvezza, qui ed ora. E all'inizio funzionava pure, perché come abbiamo visto il consumismo è una pratica che rinvia la dipendenza, per cui all'inizio il primo acquisto è veramente quasi miracoloso. Poi piano piano perdi, no? E piano piano cominci a chiederti perché acquisti, ci vuole un po', però alla fine ci arrivi. Però Però è quella la dinamica, l'essenza della questione, è che il consumismo si realizza come strategia di salvezza nell'oggi, in nome di quello che Weber chiamava ascetismo intramondano, il fatto che abbiamo portato la religione qui ed ora. Però è un problema portare la religione qui ed ora, perché? Perché, no? Come dire, qui ed ora dovresti avere dei risultati. Finché la religione la lasci nell'ambito dell'oltre, dopo... Dopo che sei morto, vediamo che succede. Magari c'hai ragione, magari no, magari ti rifondono, non ho idea. Però se tu mi prometti la salvezza qui adesso e io poi non mi sento salvo, c'è un problema. Non so se è chiara la questione. Cioè, è stata una scommessa che non poteva funzionare, tant'è che poi si è arenata in quello che stiamo vivendo noi oggi. Però inizialmente l'idea era geniale, perché? Perché giustificava degli acquisti privi di senso. Perché devi comprare 50 paia di scarpe? Quando le consumerai 50 paia di scarpe in vita tua? Ne basterebbero 3, 4, 5, 10, vogliamo esagerare. E hai fatto? No, devi avere, no? Una scarpa per ogni giorno, una scarpa per ogni momento, una scarpa per ogni occasione. Poi te la sei messa una volta e te la rimetti. Che sei scemo, figurati, buttiamola, meglio. No? Qual è la logica? Tranne quella dello sterminio del pianeta per la produzione dell'inutile. Cioè, voglio dire, non solo ci stiamo massacrando, ma ci massacriamo per cose che non significano niente. Che dice, almeno ci avessimo sto grosso progetto, lì potrei anche capire, no? Ci massacriamo per gli accessori del cellulare, ci massacriamo per i cellulari di nuovo, ci massacriamo per gli accessori delle borse, delle macchine e di tutto il resto, ci massacriamo per delle cazzate colossali. Fantastico. Questo è. Perché? Perché dobbiamo affermare che siamo unici attraverso gli oggetti e perché questa affermazione di unicità è anche qualcosa che ci salva. Piuttosto semplice, in ultima analisi. E terribilmente efficace, soprattutto per chi dice di non crederci. Come fai a fargli cambiare idea? Lui mai. Io non farei mai una cosa del genere. Prego, accomodarsi alla cassa. Perciò, come vedete, il discorso di Durkheimiano non sarà così articolato come quello simmeliano, però è comunque nei pressi. Durkheim si rende perfettamente conto dell'importanza della religione. Non solo, si rende conto dell'importanza della religione perché la religione è anche un motore di relazioni importanti e qualitative. Uno dei possibili utilizzi, uno dei possibili, delle possibili letture etimologiche del termine viene da religare, che vuol dire tenere insieme. Quindi la religione, già dalla parola, per certe interpretazioni, potrebbe essere interpretata come ciò che ci fa stare insieme. Vi ricordo che da questo punto di vista il cattolicesimo sarebbe perfetto se uno lo applicasse, no? Solidarietà, apprezzamento, apertura verso gli ultimi, tutta una serie di cose che sarebbero tanto carine se le facessimo. Quindi ci sta come discorso, ma soprattutto cosa fa? Ti unisce a un livello profondo, a un livello di valori, stavolta, no? Perché la religione è una serie di valori che vengono ipervalorizzati o che vengono resi tali attraverso la rivelazione, no? Tenete le famose 10 tavole, le famose tavole della legge e via discorrendo. Cosa sono se non un indice di valori? Un indice di comportamenti auspicabili. Pensate alla condanna del maiale nelle religioni medio orientali, che ha tutta una serie di motivi di igiene fondamentalmente in ultima analisi, no? Quindi non è semplicemente, però ecco, anche lì questa è una derivazione, un aspetto, ma ce ne sono anche altri. La religione è un fenomeno contraddittoriale per definizione. Se puoi accettare che questo tuo famoso Dio sia uno che non solo crea il mondo, il creato, manda, giudica la vita e l'eternità delle persone, ma si occupa anche del fatto se si masturbano o meno, è ovvio che tu un certo approccio contraddittoriale devi averlo, perché sennò ti verrebbe un attimo di, no? Qualche dubbio potrebbe anche affacciartisi. Però il punto centrale è questo: la religione costruisce quella che un autore successivo, che vi siete scampati perché non adotto più il libro che adottavo prima, però insomma sarebbe carino, che era Michel Maffè, che è Michel Maffesoli, ci dice essere il fulcro sotterraneo della società. E di nuovo il termine sotterraneo rinvia a quell'oscurità di cui parlavamo prima, no? Qualcosa che, come abbiamo visto, l'aggettivo, diciamo, l'aggettivo colto per definirlo è ctonio. Intanto qualcosa di carino saperlo non è una cattiva idea, vuol dire terreno, vuol dire, come posso dire, ipoterreno, ipogeo, sta sotto. Quello che fonda lo stare insieme del gruppo è un legame religioso. è un legame che rinvia a valori che non sono i valori strumentali e scientifici, non sono i valori oggettivi ed empirici, a qualcos'altro. No? Di nuovo ci troviamo per le mani un qualcosa di indefinibile che però è lì, lo vedono tutti, se ne accorgono perfettamente, l'ha visto Weber, l'ha visto Durkheim, lo vedrà Pareto, lo vedono tutti. Però non lo possono dire perché non hanno le parole, perché nel quadro di rappresentazione attuale questo qualcosa non c'è. Quello è il problema. Da questo punto di vista, Maffesoli dà una definizione bellissima del nostro modo di conoscere, lo chiama conoscenza autoptica. Tu conosci le cose solo dopo che le hai ammazzate, non le conosci in vita, la vita non la vedi. E quello è il problema. Come non vedi il legame vivente, il processo del farsi del gruppo, lo puoi descrivere dopo. Allora hai le tue evidenze empiriche, vedi i numeri, ah, mangiavano questo, facevano quello, s'alzavano, però questo non ti dice come vivessero, la qualità dei loro rapporti, la fede che mettevano negli atti, la comprensione delle dinamiche e delle pratiche. Non lo sai, perché quello tu non lo sai. Noi non la capiamo la vita, e quello è il punto. Quello che dice Simmel quando parla di dinamica vita e forma è questo, ovvero sia, tu vedi solo le forme, ma se non riesci a capire che le forme le devi capire anche con la vita, le forme sono forme. Sono ossi di seppia, avrebbe detto Montale. Quindi, capite che è un tema estremamente importante e non solo, ma Durkheim a questo riconduce, come poi farà Maffesoli, che è un suo allievo per certi versi, un altro fattore, ovvero sia quello della rigenerazione del sociale. No? Perché Durkheim connette al tema della religione il tema dell'effervescenza sociale, ovvero sia del fatto che in certi momenti, che guarda caso sono molto simili a quelli del tempo sacro e del tempo profano di cui parlavamo poco fa, la società riesce a rigenerarsi, a ricostituirsi, a rinnovarsi, a ripristinarsi, possiamo usare un sacco di verbi interessanti. Perché? Perché sono quei momenti nei quali ci si libera dalla convenzione e dalla normativa. Guarda caso, qual è il momento che indica come importante la festa religiosa, la sagra, la festa, la sfilata, tutte queste cose, è il carnevale, aggiunge Maffesoli, di cui abbiamo parlato, se vi ricordate. Perché? Perché il carnevale è un'eco pallida di quelli che erano i vecchi Saturnali romani, di quelli che erano i festini dionisiaci greci, il momento in cui l'ordine va in frantumi. E questo è il punto. Un ordine che non vada in frantumi è mortifero, è soffocante, è castrante, paralizza. L'ordine deve poter andare in frantumi, almeno 2 o 3 volte nell'anno. 2 o 3 giorni, ci sono sempre stati dei momenti nei quali questo poteva accadere. Le vecchie culture, da questo punto di vista, erano molto più sensate di noi. E il carnevale era esattamente questo. Se vogliamo riprendere il tema del famoso festival che abbiamo fatto ad ottobre, la maschera. La maschera cos'è se non un modo per sfuggire alle convenzioni? Ma no, tu sei legato a te stesso perché sei tu, ma una volta che ti metti una maschera e non ti riconosco più, non so che obblighi di ruolo avrei, non so che obblighi di status avrei, non so che norme regolerebbero il nostro fare, facciamo quello che vogliamo. Quindi siamo assolti dall'ordine. E guarda caso, da questo punto di vista, Durkheim va pure oltre, perché cosa riconosce per uno strutturalista? Che è dal disordine che nasce la stabilità. Più è tetto di così, sarebbe difficile. E se voi andate a riprendere Nietzsche della nascita della tragedia, scoprite esattamente lo stesso, perché Apollo e Dioniso non sono estranei, sono due aspetti dello stesso Dio. E quello è il punto. Se tu non capisci col Tao che l'ordine e il disordine sono connaturati ed è dal loro gioco che nasce tutto, sei fottuto, perché ne identifichi e ne organizzi e ne valorizzi solo uno, e quello poi ti si rompe in mano. Perché le cose troppo ordinate sono fragili e si rompono, che è esattamente quello che ci sta capitando. Quindi capite che Durkheim, come poi Merton, metterà ancora meglio in luce le famose funzioni latenti delle feste. La festa ha un suo scopo, che è quello di celebrare il santo, di far venire la pioggia, a seconda degli esempi antropologici che vengano presi, ma la festa serve, senza che la gente se ne accorga, a rinsaldare il legame sociale, a riconoscersi come simili, ad avere una forma di, dirà poi Maffesoli, etica dell'estetica, ovvero sia ad avere un fondamento di solidarietà nell'aver condiviso qualcosa, nell'aver ballato nella stessa festa, nell'aver mangiato gli stessi cibi, nell'essere stati lì a godersi questo famoso feeling del quale non sappiamo cosa cazzo significhi, ma guarda caso anche lì fa il paio col mana, col reincanto e con tutti gli altri. Noi non abbiamo le parole per dire queste cose, perché non ci abbiamo mai fatto caso, abbiamo sempre fatto finta che non fossero importanti, tant'è che quando arrivi davanti alle discipline orientali che ti parlano del chi, non capisci di che parli, perché il chi è proprio l'energia della vita, è proprio quella che non, a noi sfugge. Infatti abbiamo una medicina che studia un corpo come se fosse morto. La conoscenza autottica. No? O lo settorializza, abbiamo detto con i vostri colleghi di fisioterapia a lungo, no? Se tu parli con un chirurgo, quello ti dice che deve, ha un fegato. Alle due ha un fegato. Sto fegato mica sta dentro a qualcuno. C'è il fegato e basta. Che si presenta da solo con la valigetta, cioè eccomi. Salve, sono lì. Che cazzo di modo di pensare l'essere umano è questo? Domando. Quindi, come vedete, ci sono buoni fondamenti per ritenere estremamente interessante questa ultima lezione di Durkheimiana. Evidentemente, come vi ho detto, tra l'altro, anche il fatto che ci sia questa estrema valorizzazione della struttura è comunque utile perché mette in risalto uno degli aspetti cruciali del farsi della società. Però, ricordando quello che abbiamo detto, lo ribadisco, la struttura, dicono i fisici del XX secolo, è un processo che non di cui non vediamo il divenire. La struttura è semplicemente un processo che va molto più lento di quanto noi siamo in grado di apprezzare, ma su una scala giusta la struttura è un processo esattamente come tutti gli altri, come la genesi delle montagne. È un processo, non è qualcosa che cade. No, perché noi abbiamo questa mania che viene dalla famosa cosmogonia cristiana e cattolica, che a un certo punto Dio ha fatto il mondo in 6 giorni, dopodiché è finita lì. Non so se ci avete mai pensato a sta cosa. Ma non c'è spazio per il processo dall'inizio. Cioè, a noi ci hanno dato le chiavi di questo mondo come se fosse fatto e finito, basta, e qui non ci si può più mettere niente. Che poi è il motivo per il quale, prima di pensare alla geologia, come abbiamo detto la lezione scorsa, ci è voluto l'ira di Dio per sbloccare quest'idea. Perché se il mondo è stato fatto in 6 giorni ed è quello, di che te preoccupi? O no? Come fai a entrare nell'ottica che questo mondo si cambia, progredisce, si modifica? Non c'è spazio, non è scritto da nessuna parte. Una cosmogonia del genere è una cosmogonia della stabilità a tutti i costi, dell'immobilità. Tant'è che, guarda caso, questo diventa il valore fondante della filosofia. In filosofia la gerarchia degli enti si commisura alla durata. Più duri e più sei importante. E la durata è un processo, non è un fisso, non è uno star fissi, non è un sempre, è un per certo lasso di tempo. Quindi abbiamo sbagliato quasi tutto. So che è duro sentirselo dire, è brutto, però di fatto, se ci fate caso, ci siamo messi in un bel casino, anche a livello immaginale, anzi soprattutto a livello immaginale, perché è da lì che originano tutte queste altre questioni. La nostra immaginazione vorrebbe cosa? L'atomo. Vorrebbe il fondamento, vorrebbe la base solida, che non c'è, e quindi continuiamo a cercarla e continuiamo a ribadire questa importanza, diamo retta alla struttura, diamo retta a quelli che parlano a nome della struttura come se fossero scesi da una qualche astronave per cui non condividono i nostri stessi difetti e via discorrendo. Però è ridicolo, no? Perché se sei umano come me, sei sbagliato come me, non vedo perché dovrei darti retta. Dimostrami il contrario. Vabbè, ok, direi che per oggi